tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Carnival con la loro drone e ci spostiamo da Perth, dall'Australia, arriviamo direttamente a Londra. Abbiamo un po' raccontato la storia di questo romanzo, il libro della settimana. Questa settimana torna a trovarci Enrico Franceschini. Parliamo di Londra, città che noi tutti amiamo, e devo dire che un po' oltre alle altre cose che vi ho già raccontato, senza spoilerare troppo perché non possiamo dire troppe cose di questo romanzo, è anche però un libro che gli amanti di Londra gradiranno particolarmente, perché troveranno delle location che Enrico si è divertito così a far diventare un po' protagoniste del romanzo insieme a questi 12 giornalisti di cui vi ho parlato. Intanto gli diamo il buongiorno. Enrico, ci sei? Buongiorno, come stai?
Good morning da Londra a tutti voi.
Good morning.
Eccoci. Enrico, senti, parliamo di Arrivederci Londra. È un piacere per noi ospitarti per l'uscita di questo tuo nuovo romanzo che, insomma, ci tengo molto a dire, lo dicevo anche prima, oscilla fra lo scherzo e il thriller. Cioè è sì un thriller, sì, però è anche molto leggero, molto scherzoso. Cosa ti ha spinto a scegliere questo registro, il giallo semiserio, diciamo così?
Beh, il fatto che da un certo punto di vista la Brexit è un giallo semiserio, è una storia surreale, perché un paese che aveva tutto quello che poteva desiderare, un piede in America con un rapporto speciale con gli Stati Uniti, un altro in Europa attraverso l'Unione Europea, era euroscettico ma aveva vantaggi di stare in Europa, e se qualcosa non gli andava non lo prendeva, non era dentro l'euro, non era dentro Schengen, rompeva sempre un po' le scatole su tante cose, ma insomma aveva solo benefici. Ecco, improvvisamente si dà una martellata, non diciamo dove, ma insomma sui piedi, ecco, sì, una martellata sui piedi, e si danneggia, e tutti i sondaggi dopo 10 anni dicono che è stato un danno clamoroso per l'economia britannica e anche per il suo prestigio. Quindi ho pensato che il registro di sorridere anche un po' sopra su questa avventura, di come a volte la gente si fa del male da sola, fosse quello giusto per raccontare in chiave gialla questa storia che ha segnato i nostri ultimi 10 anni.
Dal punto di vista proprio dello scrittore che scrive un romanzo come questo, Arrivederci Londra, lo faccio vedere agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV, Baldini e Castoldi è l'editore, è perfetto. Anche a noi, Enrico, è capitato, parlando per esempio di Farage o Boris Johnson, devo dire la verità, ma anche oggi pensando a Trump per esempio, quindi anche a figure non per forza inglesi, abbiamo utilizzato molto e per forza di cose l'ironia. Secondo te è l'ultima arma per raccontare l'assurdità della politica, come ormai non sempre ma spesso la politica è diventata per certi versi quasi incomprensibile o addirittura come dire un suicida, possiamo dire, oppure rischia di diventare, come dice qualcuno, un po' un anestetico che ci spinge ad accettare passivamente tutto quello che capita attorno a noi?
Beh, io penso che in generale il sorriso, l'ironia, diciamo, alleggeriscano la vita e siano necessari in ogni circostanza. C'era un vecchio motto che dei tempi delle rivoluzioni, dal 1848 in avanti fino all'inizio del Novecento, che diceva sarà una risata che vi seppellirà, cioè che a volte appunto il re è nudo e non se ne rende conto e tutti ridono alle sue spalle, però poi alla fine cade. Poi c'è un altro aspetto legato in particolare all'Inghilterra. Ecco, io dico sempre che uno dei grandi pregi di questo paese è il senso of humor, il senso dell'umorismo e in particolare anche dell'autoironia, di sapere ridere di se stessi. Ecco, e quindi il mio romanzo li aiuta a sorridere di se stessi, li prende un po' in giro gli inglesi brexitiani per quello che hanno combinato, e poi anche si vendica un po' di loro, ecco, c'è un po' una vendetta europea, diciamo.
Senti, ci sono questi 12 giornalisti protagonisti, fra l'altro dice giustamente, sembra quasi una barzelletta, no? Ci sono un italiano, un francese, francese, uno spagnolo, eccetera, eccetera. Però, e ci sono due francesi, perché insomma, uno di loro dice, perché noi siamo il paese più importante del mondo, no? Certo, spiegandolo.
Però, la grandeur francese, quella viene sempre fuori.
Io sono curioso di una cosa. Allora, nell'italiano Andrea Muratori, che scrive per Repubblica, ho riconosciuto dei tratti che evidentemente possono dirsi autobiografici, certo, per te. Ma certo, sono curioso di sapere per gli altri, ecco, quanta parte dei colleghi che hai incontrato nella tua carriera da corrispondente è finita in questo gruppo di vendicatori folli? Sono curioso.
Moltissima, perché è questo, come racconto alla fine nei ringraziamenti, questo Cinnamon Club, questo ristorante indiano vicino al Parlamento di Westminster, in cui i 12 giornalisti europei si trovano prima per intervistare politici a colazione, poi per complottare il loro piano di vendetta, esiste davvero. Chi viene a Londra ci può andare, un ottimo ristorante, il Club della Cannella si tradurrebbe, sì. È un po' caro, ma molto buono, colazione, pranzo e cena. E io ci sono andato effettivamente con una dozzina di colleghi europei per anni e anni, e tu, diciamo che l'80-90% dei personaggi che racconto sono ricamati effettivamente su colleghi miei, austriaci, tedeschi, francesi, spagnoli, che ho incontrato in questo club, perché ognuno riflette un po' gli stereotipi nazionali. Prima parlavamo della grandeur francese, e quella nel mio collega di Le Monde c'era sicuramente, un po' se la tirava, diciamo così. e altri diciamo, ci sono i nordici un po' più freddi, i latini, i spagnoli, i francesi e i greci, che fanno più facilmente amicizia fra di loro e sono un po' più caldi, teste calde sotto ogni punto di vista, e così. E poi ci sono le vie di mezzo. E allora è stato anche un modo, il romanzo, per raccontare come siamo fatti noi europei. Io dico sempre che noi europei siamo molto diversi, ci sono grandi differenze, ma in fondo le cose che ci tengono, che ci rendono simili, sono più importanti delle differenze. E questo poi è il succo dell'Unione Europea, e anche questa è una morale del romanzo. La frase comune, l'unione fa la forza, o come dice il mio romanzo, citando i tre moschettieri, uno per tutti, tutti per uno, solo che i moschettieri erano tre, 4 con D'Artagnan, e questi invece sono 12, a volte è un po' più complicato.
Senti, dicevo che cioè, si ride nel tuo romanzo, c'è cioè un côté thriller, però ci racconti anche quello che è avvenuto in qualche modo. Tu dici, parafrasando John Reed, con i 10 giorni che sconvolsero, sì, il mondo della rivoluzione d'ottobre in Russia, i 10 anni che hanno sconvolto il Regno Unito. Allora ti domando, sì, che forse noi abbiamo sottovalutato un po' in Italia la portata reale della Brexit, quindi raccontaci, se puoi, qual è stato il vero shock umano e sociale da inviato, che hai vissuto quindi sulla tua pelle nel Regno Unito.
Tutte le statistiche dicono che il prodotto interno lordo britannico ha subito un danno del 5-6%, banchieri, avvocati d'affari se ne sono andati dalla City per trasferirsi a Parigi, a Ginevra o a Francoforte, e così via. Ci sono stati danni economici e danni di prestigio politico. In un certo senso, in questi 10 anni, perché dico i 10 anni che hanno sconvolto l'Inghilterra? Perché è cominciato tutto con la Brexit. Dopo la Brexit loro hanno avuto il declino economico, caos politico, perché in 10 anni hanno avuto 6 primi ministri, il portone del numero 10 di Downing Street sembrava una porta girevole, sì, uno entra, uno esce. Come non bastasse, anche la monarchia è andata in crisi, è morta la regina più amata, Elisabetta II, e il principe Harry ha litigato con tutta la famiglia, gli accusati di razzismo, se n'è andato in America. Da ultimo l'ex principe Andrea è stato arrestato per lo scandalo Epstein del pedofilo americano. Insomma, è come un mondo che è crollato, un paese perennemente in crisi, che alcuni dicono sembra l'Italia, cambia leader politico in continuazione, l'economia è sempre un po' col fiatone, un grande caos. La differenza è che noi italiani siamo abituati a vivere perennemente sull'orlo della, sì, crisi di nervi. Gli inglesi no, gli inglesi erano il paese simbolo di stabilità e di pragmatismo, quindi trovarsi in mezzo a questa tormenta li sconvolge.
Senti, prima un ascoltatore così ce lo suggeriva, lo possiamo te lo posso chiedere, il titolo è Arrivederci Londra, non sì. Addio Londra.
Esatto.
Quindi credi in qualche modo in un ritorno concreto del Regno Unito nell'Unione, oppure è un auspicio romantico e basta per la città che ami?
Io ci credo e non sono il solo a crederci. Anche i sondaggi dicono che la maggioranza della popolazione pensa che la Brexit sia stata un danno, quindi se si tornasse a votare forse voterebbe diversamente. E poi diciamo non è solo la storia ma anche la geografia che ci dice che la Gran Bretagna è diciamo condannata a stare unita, attaccata all'Europa, tanto più oggi che abbiamo perlomeno temporaneamente, forse non per sempre, un'America guidata da Trump che così sembra un po' girare le spalle all'Europa, sì. E quindi gli europei devono fare comunella, devono stare insieme, e l'Inghilterra è una gamba importantissima, è un paese che va con armi nucleari, è con grandi servizi segreti leggendari come ci insegnano i film di James Bond, è un paese importante culturalmente, ha le università migliori del mondo dopo quelle americane, quindi l'Europa è più povera senza gli inglesi, e gli inglesi sicuramente, una cosa è certa, sono europei, non sono nient'altro, non sono americani, non sono asiatici, non sono nulla, sono europei, quindi secondo me sono destinati a ritrovarsi. Ci vorrà un po' di tempo perché ancora i danni e le ansie creati dalla globalizzazione, dai grandi cambiamenti mondiali, non solo europei, creano qui a Londra, come in Italia, come altrove, un grande disagio sociale, e davanti a questo disagio è molto facile che qualcuno creda ai pifferai magici, certo, e sia pronto a andare dietro a chi gli promette mari e monti indicando un nemico a caso, in questo caso è l'Europa. Non per nulla il promotore della Brexit, Nigel Farage, adesso è di nuovo in testa anche lui, e i sondaggi, sì, dicono che potrebbe diventare primo ministro. Quindi c'è questa contraddizione. La gente si rende conto che la Brexit è stato un danno, ma sarebbe quasi pronta a dare le chiavi di Downing Street all'uomo che l'ha voluta. Quindi avremo ancora dei travagli, ma secondo me nell'arco di una generazione, e già stiamo vedendo il riavvicinamento all'Europa, ma lo vedremo sempre di più.
C'è qualcuno, Enrico, che nel frattempo ci scrive sì, che Londra torni nell'Unione Europea, sempre che esista ancora l'Unione Europea nel frattempo, perché evidentemente insomma diciamo in questa Unione Europea ci dobbiamo credere forse un po' in primis noi stessi, no? Che sembra,
esatto,
che molto,
esatto,
spesso sia qualcun altro mi dice che meraviglia di romanzo, un inno alla coesione, all'Europa Unita. Ne abbiamo già parlato altre volte con Enrico, diciamo che è un po' come una città meravigliosa, che è un paese meraviglioso che sentiamo che ci abbia un po' tradito, no? Però tradimento coniugale, però l'amore che proviamo è più forte, e quindi
l'amore è più forte, anche gli perdoneremo anche il tradimento, anche perché Londra è la più grande città d'Europa, è la New York d'Europa, diciamo ha tante cose, rappresenta Londra e l'Inghilterra, prima ho detto James Bond, Harry Potter, Shakespeare, il Big Ben, Oxford, tutte queste cose restano nel nostro immaginario collettivo, i Beatles, i Rolling Stones, la minigonna nata lì a Carnaby Street, ma con loro fuori dall'Unione Europea le sentiamo un po' straniere, come amiamo anche New York, ma New York sta dall'altra parte dell'oceano. Ecco, pensare di nuovo che Londra ci appartiene è importante.
Sì, sentirla ancora vicino, già il fatto di dover fare quel piccolo visto, di dover portare il passaporto, no? È qualcosa,
esatto,
che in qualche modo mette un confine, un muro che che non ci piace.
Proprio questo per me fu lo shock. Io ho girato il mondo per 30 anni prima di venire a trasferirmi qui, sono stato in America, in Russia, in Medio Oriente, quando sono arrivato mi è sembrato di essere tornato a casa, dico ho lo stesso passaporto dei cittadini britannici e gli stessi diritti, e poi un bel giorno mi hanno detto no, non ti vogliamo più. Questo è stato lo shock che mi ha spinto a scrivere Arrivederci Londra.
Prima di salutarci Enrico, una brevissima notazione sulla stretta attualità, perché leggevamo questa,
sì,
mattina che la polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, dopo è stato interrogato a Londra, dopo l'arresto anche di Andrew. Qual è il clima che si respira in questo momento a Londra, anche in relazione alla tenuta del governo?
Beh, il governo traballa perché chiaramente Peter Mandelson era stato scelto come ambasciatore a Washington da Starmer, in precedenza era stato ministro e consigliere di altri due primi ministri laburisti, Tony Blair e Gordon Brown. Diciamo che paradossalmente lo scandalo Epstein sta colpendo nel mondo non tanto l'America, anche se lui era americano, quanto la Gran Bretagna, facendo cadere il principe, ormai ex principe Andrea, e Mandelson, che era soprannominato il principe delle tenebre perché agiva nell'ombra e manovrava la politica per tanto tempo. Quindi anche qui c'è un grosso shock e l'impressione è che Starmer rischi di cadere, il primo ministro laburista, forse sostituito almeno temporaneamente da un altro premier laburista, come prevede il loro ordinamento, e poi prima o poi si andrà alle elezioni.
Allora, io ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, Enrico Franceschini, Arrivederci Londra, romanzo, Baldini e Castoldi, l'editore, lo faccio vedere ancora una volta, e acquistatelo subito e leggetelo tutto d'un fiato, perché è veramente interessante, divertente, e vi farà insomma reimmergere in Londra, che è una città che tutti noi amiamo particolarmente. Hai scelto, Enrico, qualcosa in musica per salutarci quest'oggi?
Beh sì, avrei scelto, sempre sulla falsariga dell'umorismo e della leggerezza, avrei scelto la colonna sonora di Monty Python, Always Look to the Bright Side of Life, guarda sempre al lato allegro della vita, felice della vita, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante la Brexit.
Mi sembra un'indicazione, un orientamento veramente molto prezioso. Noi ti ringraziamo, Enrico, per essere stato con noi anche quest'oggi. Enrico Franceschini ci è tornato a trovare per Arrivederci Londra. Ti aspettiamo presto qui a Radio Rock, in collegamento e anche in studio quando capiterai da queste parti, Enrico.
Grazie a voi, goodbye da Londra.
Grazie Enrico, a presto. Ciao ciao ciao. E chiudiamo con la scelta musicale di Enrico, Always Look at the Bright Side of Life. Loro sono i Monty Python, con i quali chiudiamo il The Rock Show di oggi. Ciao a tutti, a domani. Ciao 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 ciao, ciao.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on. There you are. See? End of the film. Incidentally, this
records available in the foyer. Always look on the rise. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this plate up there. He chose his mantle within 3 weeks. What do you think plays for this one?
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.